Hi. I'm just wondering, have you got any kind of like sort of punky electronica kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful? Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Benvenuti e benvenute, cerchiamo di essere più inclusivi possibile come sempre. 18 e 12 minuti qui a Radio Parma, 102-104 sono le frequenze FM. Invece lo sito, benissimo, cominciamo proprio bene. Il sito per lo streaming è radioparma.it. Ora, se mi sentite calcare particolarmente le R è perché ho fatto un video su TikTok usando un filtro della voce che è molto popolare adesso tra i giovani e ti cambia la voce tipo in una un po' alla SpongeBob, per intenderci. A quanto pare la mia voce con questo filtro acquisisce la famosa R moscia che dicono che noi parmigiani abbiamo tutti, quando noi parmigiani sappiamo che sono i fidentini, ma io sembro parlare così e questa cosa mi dà un po' sui nervi perché mi fa sembrare una ricca signora di che gioca a bridge, quando in realtà non è proprio la mia vita. Quindi oggi c'ho sta nuova paranoia, cioè, se mi sentite che ogni tanto faccio così è per questo motivo. Giovedì 29 dicembre, giovedì significa due rubriche, salutava sempre con Luca Semeraro e TV Streaming e Canzoni con Alessia Galattini. Concediamo ad Alessia Galattini un'ulteriore settimana di vacanza. La settimana scorsa era in viaggio in aereo, questa settimana non si è capito bene, sta viaggiando in macchina. No, ci sta che le genti festeggino le feste e torniamo con Alessia la settimana prossima, ma avremo lo stesso qualche consiglio di appunto TV streaming e canzoni, nel senso che con Luca ci colleghiamo per fare appunto Salutava Sempre, ma rimaniamo con lui e vediamo anche qualche consiglio per appunto cosa guardare sulle piattaforme di streaming, cinema varie ed eventuali. Io vi faccio ascoltare Elton John e Britney Spears prima della rassegna stanca e vi anticipo che Perez Hilton si è sbottonato riguardo a quello che diamine sta succedendo con la Britney. Dunque, precisiamo un attimo, se vi ricordate chi è Perez Hilton, partiamo da questo. Perez Hilton fu uno dei primi blogger in un internet molto naif degli anni 2012, adesso non ricordo esattamente la data, fu uno di quelli che capì come strutturare appunto tutta la faccenda del gossip, delle notizie su internet, quindi insomma una roba importante. Infatti non mi ricordo se su YouTube, su MySpace, no MySpace forse era prima, però comunque su queste piattaforme, prima che ci fossero i social, lui era un po' un guru, ok? Se si trattava di celebrities di Los Angeles, lui era il guru. Poi adesso io non ricordo esattamente, ma pestò una grossa caccona di qualche tipo, offese qualcuno, quindi fu cancellato in un certo qual modo, no? Da essere una delle fonti più autorevoli del gossip. Silenziosamente, lentamente e anche molto mestamente si era poi adesso lo trovate su TikTok, su Instagram, ha un discreto seguito, nulla a che vedere con gli albori, e comunque fa più o meno la stessa cosa, cioè racconta quello che lui dice di sapere avendo questi contatti in giro per LA. Ecco, ora, dato che c'è tutto il Britney Gate, cioè Britney libera dopo la conservatorship, è libera veramente? Chi è che posta questi bizzarri video su Instagram? Ma Sam Asghari è veramente suo marito che le vuole bene o è una spia della CIA e cose del genere? Allora lui si è espresso, ha detto non posso dirvi cosa, ma no, il problema non è nessuno di quelli che tutti i fan stanno ipotizzando. E grazie alla cippa, no, Perez, cioè ci hai detto niente. Un qualche giorno fa è uscito questo video in cui dice: sono stato autorizzato a informarvi del fatto che, raga, ovviamente prendete un tanto al chilo, perché cosa da chi sei stato autorizzato? Cioè, non bisogna credere, no, queste cose al 100%. Comunque lui dice che il problema non è Sam, non è altre robe, il problema è che lei non sta tanto bene di brocca, perché comunque i problemi di salute mentale ci sono. Se poi non ti curi, specialmente perché non ti fidi di nessuno, ovviamente rimangono. E in più lui dice che il dito andrebbe puntato su Rosengart, che è l'avvocato che all'epoca ha fatto la parte dell'eroe. Noi l'abbiamo amato tutti, Rosengart, perché è quello che finalmente, scelto credo dal tribunale o comunque da forse da Britney stessa, adesso non ricordo, invece di essere il solito avvocato appunto scelto dalla famiglia, dal padre, da compagnia cantante, lui finalmente fu quello che appunto l'anno scorso permise di o agevolò la fine della famosa conservatorship, ok? Ecco, Perez Hilton punta il dito e dice che lui forse non ha a cuore gli interessi di Britney, che le fa pagare delle fatture esorbitanti per seguirla, ma poi in realtà non la segue, perché poi non ha fatto denuncia, o comunque non ha fatto quello che c'era da fare a livello legale perché ci fossero delle ripercussioni su i genitori, l'altro avvocato, eccetera. E quindi queste sono le novità. Cioè Britney non sta tanto bene di brocca, poverina, ma è comprensibile, lasciamola un po' stare. Ma soprattutto ci dovremmo preoccupare per questo benedetto avvocato, che adesso sarebbe lui che sfrutta Britney Spears. Io veramente, se fossi in lei, prenderei davvero una casa in Tibet, un aereo, e partirei, e non mi farei più vedere da nessuno. Con questo ho esaurito il tempo, e quindi amici, niente rassegna stanca, ci siamo concentrati sulla Britney, portate pazienza, ma era molto importante, poi dovete capire che è molto importante. Quindi adesso c'è la pubblicità, quando torniamo ci colleghiamo con Luca e apriamo la parentesi di salutava sempre, anche se in assenza della fede, in assenza di chi l'ha visto, siamo tutti un po' persi. Andiamo a vedere una sorta di recap del true crime, della cronaca di quello che è successo in questo 2022. Lo dividiamo in due parti, cominciamo oggi, finiamo la settimana prossima. Tokyo Hotel come primo throwback di oggi alle 18:28 con la loro Monsoon del 2007, e noi siamo in collegamento con Luca. Buonasera.
Buonasera, buonasera, ciao Vale.
Oh, come la sentiamo bene, sentiamo bene. Stasera battezziamo, inauguriamo il nuovo mic, che magari per voi che ci ascoltate dite a noi che cacchio ce ne frega, però dovete immaginare che per noi invece che parliamo e facciamo questo è un momento importante, quindi volevo celebrarlo.
Grazie, sì, è il momento in cui mi sento ufficialmente podcaster, anch'io me lo riesco a dire da solo adesso, grazie.
Evviva!
Ci ho messo giusto quei 3 mesi.
Ci sta. Dunque, vabbè, innanzitutto come sono andate le feste? Tu, vabbè, tu sei un piccolo elfo natalizio, quindi sei stato bene?
Sì, sono stato bene. Tra l'altro, in questi giorni sono in ferie, quindi le mie ferie sono sempre molto creative, come hai visto dalle nostre conversazioni, nel senso che...
No, non fate stare fermo, sto ragazzo non può stare fermo, rilassarsi, non è nelle sue...
Sì, perché praticamente nell'ordine... Allora, ho scritto un nuovo caso per gli extra, poi... Ho preparato lo speciale di oggi e lo speciale di giovedì prossimo. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. C'è un'altra sorpresa per settimana prossima di cui stiamo parlando in questi giorni. quindi...
niente, raga, siamo, ma guarda, un po' è l'Ariete sicuramente, poi tu appunto siede che... Cioè, perché io, effettivamente anch'io non amo stare con le mani in mano, però tu sei più bravo a fare proprio i compiti, cioè sei molto ligio in questo.
Sono molto autodisciplinato, sì, sì, devo dire la verità. Sì. Ma tra l'altro, visto che c'è chi l'ha visto in pausa, no? Questi
disastro,
due mercoledì,
sì.
Sai qual è stato il mio pensiero? Il pensiero di oggi questo. Ho detto,
vai.
Aspetta, ma quando chi l'ha visto è mania di protagonismo... Sì. Fanno la pausa estiva, cosa facciamo? E quindi io sto preparando anche la sorpresa per l'estate.
Mi sembra giusto.
Il 29 di dicembre.
Mi sembra giusto.
Sto già pensando a cosa fare.
Bisogna vedere quanto di questo è lungimiranza e quanto è ansia, però mi sembra giusto.
Cioè, qual è... Quelle faccio io le cose, quello è il punto, che poi quando
no,
arriverà...
No, cioè, sì, non lo metto in dubbio.
Io ti tirerò fuori le idee di oggi. Quindi.
Benissimo, guarda, per me va benissimo, anche perché anche... Cioè, diciamo che davvero, a parte tutto, anche psicologicamente anche a me fermarmi mette un pochino di angoscia. Come se poi uno non ripartisse, però chissà, capito, quale dinamica strana nella nostra testa. Bene, perché comunque sono tutte cose interessanti e contenuti appunto che i nostri fans amano, e tipo appunto oggi faremo una panoramica, la prima parte di questa panoramica del cosa è successo a livello di cronaca nazionale.
Sì, il nostro
rimaniamo...
best-off
okay.
Consiste proprio in questo, nel senso che andremo a riprendere i casi che in questa prima parte della stagione di Chi l'ha visto ci hanno maggiormente appassionato, ma non ci limiteremo, come di solito succede con i dei best-off, a riproporli,
nel senso che
sono andato a ripescare soprattutto casi di cui Chi l'ha visto non parla da diverso tempo, per andare a vedere a che punto siamo.
Capito, raga, con chi abbiamo a che fare qui? Qua c'è della professionalità, ok? Ci ascoltiamo i Coldplay, quando torniamo ci tuffiamo di testa in questo bellissimo recap più aggiornamenti. È ormai qualche mese che Humankind dei Coldplay fa parte del nostro palinsesto, ma del resto loro sono più di 10 anni che non ne sbagliano manco una. Luca, ti devo chiedere una cosa molto importante.
Dimmi.
E non mi puoi mentire, però.
Dio.
Una faccia preoccupatissima. Ma io
c'è
ho
anche
la...
un numero sufficiente di testimoni in questo momento.
Ma io ho la R moscia?
Assolutamente no. Ma infatti prima ti stavo ascoltando, ho detto ma dove?
No, ma guarda, tu non hai idea della crisi esistenziale che mi ha causato.
Per niente, tra...
Vabbè, grazie, ti voglio bene, speriamo... Anzi, facciamo così, ditemi... Vabbè, se siete di Parma non vale, perché noi non ce la autosentiamo evidentemente. Se però ci state ascoltando da fuori, attraverso il nostro streaming, al 333-964-9949, giusto perché non sono egocentrica, per favore... Ditemi se ho la R moscia, così mettiamo, cioè mi tolgo sto dubbio una volta per tutte, perché sto filtro alla voce mi ha completamente destabilizzato. Ma apriamo la parentesi di salutava sempre, benvenuti.
Ebbene sì, benvenuti.
Diventiamo seri più o meno.
Ci proviamo.
Da cosa cominciamo?
Prima parte dello specialone, cominciamo con uno dei primissimi casi che ha accompagnato anche la mia prima puntata qui a Mania di Protagonismo, che è il caso di Andrea Rabciuk.
Credo che come me chi ci ascolta sia un po' tipo, ma quindi cosa ci hanno abbandonato, ci hanno lasciato completamente... a digiuno di qualsiasi tipo di informazione, dici.
Anche perché Andrea è scomparsa ormai il 12 marzo scorso, quindi pochi mesi e sarà un anno.
Sì.
Vi dico brevemente, scomparsa dopo questa notte brava, insomma, in questa roulotte a Iesi con il fidanzato ormai celebre Simone Gresti, detto Simone Cerchietto.
Sì. Oh raga, concedeteci qualche gioia, cioè questi sono temi seri, per carità, tremendi, gravissimi. possiamo prenderci almeno con gli imputati, con gli indagati. Simone Cerchietto, prego. Scusa.
Direi di sì. Lei è scomparsa dopo questa notte brava e l'unico aggiornamento appunto con cui ci ha lasciato chi l'ha visto è stato che Simone è l'unico indagato ad oggi per sequestro di persona, fondamentalmente. Dopodiché, appunto, non abbiamo saputo più nulla. Ovviamente il fatto che non ne parli chi l'ha visto non vuol dire che sia tutto fermo.
No, certo.
Per quanto il ruolo di chi l'ha visto sia fondamentale, lo riconosciamo tutti, però le indagini vanno avanti comunque. E allora, le novità non sono moltissime, però vi dico quello che sono riuscito a trovare. Allora, prima di tutto, ma questo l'avevamo già visto da soli, Simone Cerchietto ha deciso di non rilasciare più dichiarazioni, di non comparire più, anche perché le sue esperienze televisive erano state un fallimento.
Mi verrebbe da
drammatico
dire...
proprio.
Alleluia, Simone, l'hai capita? Bravissimo, ci è voluto un attimo, però ok.
Sì, l'ha capito che non è il caso, insomma, di comparire in video e di rilasciare dichiarazioni perché compromette ulteriormente la propria posizione.
Eh già.
Ma nelle ultime 3-4 settimane ci sono state segnalazioni arrivate agli inquirenti secondo cui Andrea sarebbe stata vista, insomma, poco prima della scomparsa nella zona del fiume Esino. Quindi le ricerche degli inquirenti in questo momento sono focalizzate nella ricerca di un corpo, purtroppo, nella zona del fiume Esino. C'è quindi il forte sospetto che, insomma, Andrea non sia più viva.
Questo fiume è lì vicino, comunque...
Sì, è nella zona di Iesi da cui Andrea è scomparsa. Tra l'altro era una zona che era già stata inizialmente, insomma,
battuta,
ma adesso la si sta passando al setaccio perché appunto segnalazioni dicono che Andrea, prima di sparire quella stessa notte, si aggirasse, insomma, nella zona della ciclabile e del fiume Esino. Quindi le ricerche sono concentrate in quella zona e purtroppo si sta cercando un corpo.
Ok, e immagino segnalazioni anonime.
Sì.
D'anonime, di gente che finalmente ha deciso di dire qualcosa, perché
sì, non erano comunque persone legate alla cerchia di Andrea e Simone, quindi
questo è sicuramente uno dei nostri, tra virgolette, misteri italiani, però sì, di quest'anno, del 2022, è una storia che ha attirato molto l'attenzione perché comunque c'era dietro anche diciamo questo triangolo amoroso, questa ragazza così giovane, carina, che a detta poi di quello che sappiamo a livello suo, proprio dalla sua mamma, da chi la conosceva, ha fatto questo percorso in cui interessi, hobby, cose, no? Una persona, cioè una ragazza con mille risorse, eccetera. Da un certo punto in poi si è persa un po' via nella sua vita, non si capisce bene se effettivamente per questioni, che ne so io, di salute mentale, di droga o quello che è, si è persa un po' per strada e si è cominciata a rimbalzare tra questi personaggi più o meno, che poi adesso, senza incolpare nessuno, comunque non sembrano personaggi raccomandabili, ecco, diciamo.
No.
Al di là di tutto.
Tra l'altro lo stesso Francesco, che è il proprietario della roulotte, comunque ha riferito che effettivamente Andrea e Simone quella sera avevano litigato e tuttora la roulotte è sotto sequestro, così come l'auto di Simone, i 5 telefonini e il computer sono ancora tutti sotto sequestro.
5? In che senso?
Sì, e tra quello di Simone, quello lanciato da Andrea e le altre persone presenti.
Ah, quindi... no, che Simone aveva, perché cacchio, già è disoccupato, cosa ci fa 5 telefonini e solo uno spacciatore può avere
quello questo. Sarebbe stato sospettoso, sarebbe stata l'ennesima conferma proprio,
esatto. Amici, andiamo in pubblicità e chiudiamo qui, cioè chiudiamo, in realtà abbiamo visto il primo dei casi di questo ripassino che stiamo facendo insieme. Torniamo subito dopo la pubblicità e continuiamo a vedere quali sono stati i casi del 2022 che hanno un pochino più interessato la cronaca e noi. E a costo di essere infantile, questa era Oxlade con Culosa. E io...
No, fa sempre ridere, cioè, guarda che ridere.
È vero, ma in un modo purissimo, cioè non c'è senso, cioè non è, capito, niente di brutto, sporco, è proprio che... culosa è come petalosa, capito? È proprio
sì,
è
sì.
Culoso, è culoso. È grande hit del 2022, è culosa, amici. Poi fatene un po' quello che volete, io più che dirvi come, che il titolo è quello, non posso fare altro. Quale altro caso nel 2022 ha, diciamo, riempito le pagine dei giornali e tutti i contenuti dei vari programmi che si occupano di questo tipo di contenuti?
Il caso che noi abbiamo un po' definito, insomma, la quota Halloween di quest'anno, sì. Di chi l'ha visto, che è il caso di Joyce Pedone.
Sì, sì, Joyce Pedone. E tra l'altro ieri sera stavo parlando con Andre perché stavamo guardando qua... Ah, allora, pensa al mio collegamento mentale. Andrea stava guardando I Soliti Ignoti. Uno dei personaggi lavorava in una trobecca.
Sì.
Come si chiamano quelle... sotto la quale è stato trovato i poveri resti di Joyce, queste specie di palafitte hanno un nome.
Ok.
I Soliti Ignoti, c'era uno che a quanto pare gestiva una di queste cose. Io ho detto: ma Andrea, ma che cos'è? E lui mi ha detto: quello dove hanno trovato.
No, vabbè.
E vabbè, raga, scusate.
E lì si vede chi è il vero appassionato di true crime.
Capito, capito.
Perché noi il link lo troviamo sempre.
Esatto, esatto. Sì, il povero Joyce, che tra l'altro, come per onor di patria, studiava effettivamente qui a Parma, ci dicono.
Sì.
Si sa, cioè anche lì ce l'hanno proprio raccontato nel momento appunto di Halloween, ci hanno incuriosito e poi hanno un po' taciuto.
Sì, esatto, perché ci hanno raccontato, insomma, della sua scomparsa, hanno anche scandagliato, insomma, le sue amicizie, eccetera. Proprio in questo modo siamo venuti a conoscenza di questo gruppo di WhatsApp, I Figli della Luna, dove, insomma, tra i vari componenti del gruppo c'era anche questa misteriosa sacerdotessa, quindi, insomma, tutto sembrava... portarci, insomma, nella direzione di una setta. Si sono scoperti anche rituali di sangue, la misteriosa Z, insomma, sul collo di Joyce e quant'altro, e ci siamo lasciati, insomma, con un punto di domanda non da poco, che ancora purtroppo non è stato risolto, sia quello del borsone ritrovato, insomma, sulla spiaggia. Un borsone che contiene 40 kg di sabbia.
Sabbia, però, che...
Quello che sappiamo è che appunto la sabbia contenuta in questo borsone non è la stessa della spiaggia dove il borsone è stato ritrovato, ma le analisi sono ancora in corso. Ho cercato, non ci sono ulteriori dettagli, sono ancora... insomma, in corso gli esami dei campioni di questa sabbia. Peraltro, tuttora non sappiamo dove sono il borsello e il cellulare di Joyce. Questi ancora non sono stati ritrovati. E comunque sembra che anche gli inquirenti, spesso questo non succede, l'abbiamo visto nel caso di Gaia Randazzo, no? Che gli inquirenti avevano preso una direzione, la famiglia
un'altra.
In questo caso invece sia la famiglia che gli inquirenti sembrano sposare entrambi questa tesi della setta,
del
fatto che Joyce non si sia, tra virgolette, solamente suicidato, ma sia stato quasi indotto,
perlomeno
al suicidio, o se addirittura non sia stato ucciso da altri.
Io sono per la prima che hai detto, e comunque è un reato, e tra l'altro sempre appunto nella università di Un Giorno in Pretura ho imparato questo, che esiste effettivamente anche un reato che è proprio, adesso non mi ricordo, scusate, il termine esatto, quello della induzione a suicidio, una roba del genere. Comunque, cioè, non è che se tu convinci uno a, poi tu dici vabbè, ha fatto lui, è punibile, è passabile per legge, quindi speriamo che trovino. Immagino che per individuare la provenienza di questa sabbia del sacco un po' alla CSI, bisogna capire le varie sostanze che si trovano in quella sabbia lì, se sono più presenti nel mare dove so
Esatto.
io, il mare, eccetera, eccetera. Quindi forse è per questo che sta richiedendo un bel po' di tempo. È una storia molto. Mi fa piacere che anche, cioè mi fa piacere bene che le autorità stiano prendendo quella strada lì, perché era abbastanza palese, vista appunto il tipo di linguaggio utilizzato nelle comunicazioni di Joyce. E poi secondo me si capisce anche molto da quello che sappiamo di lui, che ahimè questo ragazzo, se vogliamo, fragile, in cerca di risposte, in cerca di qualcosa in più, di spiritualità, eccetera, che capita nelle mani sbagliate. Mi sento di dire, amici, in generale, se siete in cerca di risposte e vi risponde qualcuno che dice di far parte di un gruppo che si chiama,
I figli della luna.
ecco, cioè, magari un po' di scetticismo a prescindere, ok? Poi informatevi, magari leggete tutto, però i figli della luna, gli amici delle stelle, i cugini del tramonto, in generale, ecco, no. Poi se vi dicono ti devo presentare una che guarda proprio ne sa un tot e la chiamano la sacerdotessa, allora a quel punto voi prendete. Cance blocca blocche blocche blocche, cancellate il numero, scrivete a noi al 333-964-9949 o ci cercate sui social, ci dice Vale, Luca, ma secondo voi questi? E noi vi rispondiamo no, lascia perdere, ecco un libro magari da leggere, interessante, abbiamo diverse, no, alternative da
Esatto,
proporre
esatto.
che non costituiscono pericolo, che voi veniate, no? Io lo so, lo dico per ridere, perché ovviamente nessuno entra in una setta sapendo di entrare in una setta, è sempre così, no? Però
Chiaro, assolutamente.
questi nomi però possono essere un indizio,
Sì,
magari, no?
esatto.
Di figli della luna e cose delle stelle.
Sì.
No, no,
Ecco,
no.
la cosa che a me ha fatto riflettere è stata che nel caso di Joyce Pedone siamo andati subito diretti su setta senza alcun problema. L'altro caso, quello di Elisandra, ancora abbiamo remore. Questo a me ha fatto riflettere perché comunque siamo sempre di fronte allo stesso tipo di fenomeno.
Che
Però.
fatica. Vabbè, adesso vediamo anche, immagino ci sia anche quello, no? Tra quelli di cui parliamo oggi o settimana
Credo
prossima?
sia settimana prossima.
Ok. Siamo soli, ma che sarà? Achille Lauro e la sua nuova, possiamo dire sì, di qualche settimana, che sarà in chiusura del 2022, molto nostalgica, un po' come il nostro Salutava sempre, che ci fa riflettere su quanto effimera sia la nostra presenza. Cosa sto dicendo, Luca? Interrompimi
C'è
quando.
la svolta migliaccio, sento che.
Interrompimi se prendo queste tangenti, così era per dire no, molto carina, che sarà di Achille Lauro, e invece noi ci tiene bene ancorati a terra la nostra passione per il true crime, perché cioè, ci prepara, capito? Io ascolto il true crime e mi sento più pronta all'eventualità in cui mi scriva qualcuno dicendo: oh, ma vuoi sapere di questo nuovo gruppo che esplora, no, i confini della mente e si chiama I cugini delle stelle? No,
No,
grazie, no,
grazie.
grazie. Guarda, c'è un podcast, se vuoi, vai a ascoltarlo, in cui diffidiamo da tutta sta roba qua. E vai, ultimo caso che ci ha, come si dice, ci ha incuriosito, comunque ci ha appassionato per il 2022.
Allora, vi dico brevemente due casi su cui purtroppo non ci sono moltissime novità. Uno è il caso di Liam Biran.
Ah, poverino,
Il
giusto.
sommelier americano che è scomparso qui in Italia. Purtroppo non ci sono novità, nel senso che a livello di ricerche siamo purtroppo fermi, insomma.
E il grosso, diciamolo, chi l'ha fatto? Il
Sì,
grosso.
l'ha fatto lui.
Raga, oh, il grosso l'ha fatto chi l'ha visto, amici. Non, cioè,
Sì.
nella persona, scusami, nell'invio.
Di Pizzo, sì, ha fatto tutto lui, ha
Ridendo e
fatto tutta.
scherzando, adesso senza nulla togliere alle authorities, però le poche risposte che la sua famiglia ha avuto le deve a
No,
Pizzo.
no, assolutamente sì, che è riuscito a scalare il pendio con i mocassini, praticamente.
Scusa, Allora, dottor
ha vinto
Pizzo,
un premio riflettore.
Dottor Pizzo, lei è un, adesso deve capire che noi abbiamo esatto il massimo rispetto e stima per il vostro lavoro, non è che lo prendiamo, però quell'immagine sarà per sempre stampata a fuoco nella mia mente, della scarpinata col mocassino per recuperare gli averi di Liam in questa montagna, cioè veramente, se potessi le stringerei la mano, tutto qua volevo dire, andiamo avanti. No, perché sembra che lo pigliamo per il... Ma non lo stiamo prendendo per il culo lui.
No, la nostra invidia, cioè io non riuscirei invidia. Neanche con l'attrezzatura adatta, quindi...
Esatto, lui col niente. Borsello da City e il mocassino. Yeah.
No, vai, non so come sia possibile. Chiudiamo con una nota positiva questa prima parte del The Best Of 2022, positiva per quanto possa essere insomma, certo, una nota legata a questi casi. Aggiornamento lampo proprio sul caso dell'IF Academy e del suicidio di Claudio Mandia, perché finalmente sono state formalizzate presso la Corte Suprema 9 capi di imputazione nei confronti dell'IF Academy, tra cui la wrongful death, l'abuso sui minori, i maltrattamenti, le tra virgolette torture, vessazioni psicologiche, eccetera. Quindi l'IF Academy andrà a processo perché dovrà rispondere di questi capi di imputazione.
La cosa triste qual è? O meglio, siamo contenti di questo. Il problema è che se il babbo di Claudio non avesse avuto le risorse che ha il babbo di Claudio, perché sono una famiglia oggettivamente privilegiata, ambiente, sarebbe stato un povero Cristo che doveva vedersela un Davide Golia, no? Con un'istituzione giga mega grossa, piena di risorse a livello mondiale, perché poi hanno succursali un po' dappertutto. Invece, tra virgolette, per fortuna, a sto giro ha beccato la famiglia che ha detto no, adesso ve la vedete con noi, e hanno le risorse per farlo, quindi
speriamo... Anche perché il caso di Claudio è solo uno degli ultimi di diversi casi di questo genere.
Esatto, quindi speriamo che se non altro, che ovviamente è una morte sempre inutile, specialmente quando un ragazzo è così giovane, possa servire a scoperchiare questo vaso di Pandora, che insomma è una cosa è abbastanza inaccettabile come situazione, la gestione degli studenti che viene non mi viene la parola, che viene insomma il modo in cui
era una consuetudine ormai perpetrata da diverso tempo,
inaccettabile. Bene Luca, grazie come sempre per gli aggiornamenti e il best of di Salutava Sempre. Noi abbiamo il nostro solito break delle 19, quando torniamo siete sempre con la vostra vidi tridente di fiducia, Luca Semeraro, in una nuova veste che forse abbiamo già fatto qualche volta, ovvero facciamo lo stesso TV, streaming e canzoni, però con Luca e non Alessia, perché Alessia è in viaggio di nuovo, perché lei vive una vita fancy a differenza di noi, Luca. Lei viaggia, vive, vede le cose, mentre noi siamo sempre qui con voi amici, ma torniamo subito dopo la pubblicità, il segnale orario, il GR locale, il GR nazionale. A dopo! Rieccoci pronti per questa seconda ora insieme di Mania di Protagonismo, sempre qui a Radio Parma 102-104 FM, per chi è allegramente nella nostra ridente cittadina, e poi invece in streaming sul sito radioparma.it per chi ci segue in streaming. Con me c'è Luca Semeraro, in esclusiva da casa sua, sempre molto natalizia tra l'altro, quindi con tutti i suoi addobbini di Natale. Abbiamo chiuso la parentesi Salutava Sempre con una prima parte di, perché dire best of è brutto, però quelle, le storie di cronaca di true crime italiane, siamo rimasti sull'Italia, che hanno così diciamo più attirato la nostra attenzione nel 2022 e che chiuderemo giovedì prossimo. Apriamo quindi ufficialmente la parentesi TV, streaming e canzoni.
sì, cambiamo veste, alleggeriamo.
Alleggeriamo, esatto, esatto. Sì, sì, sì. E quindi ho chiesto a Luca, ho detto guarda, molto liberamente di fare mente locale anche lui su cosa segnalerebbe di questo 2022 o vorrebbe consigliare ai nostri ascoltatori in, sì, in chiusura dell'anno, ma in generale qualcosa che magari ha visto che gli è piaciuto. E anch'io ho qualche idea di fare, non tanto di recap, ma più che altro appunto anch'io di quello che secondo me va tenuto ricordato di quello che è uscito nel 2022. Vuoi iniziare tu, my dear?
Allora, recentissima come uscita su Netflix, seconda stagione di Alice in Borderland.
Ecco, vai.
Allora, serie giapponese che tra l'altro, insomma, attinge alla cultura manga e a film tipo Battle Royale, riprende un po' il filone, insomma, degli Hunger Games in maniera molto molto più cruenta e sanguinolenta. Seconda stagione forse un po' meno riuscita rispetto alla prima, nel senso che la seconda parte è un pochino più frettolosa. Uh-huh. Però ecco, la cosa che è apprezzabile, sicuramente la fantasia nell'inventarsi giochi sempre più proprio, cioè, inimmaginabili, per i sadici, uh-huh, per gli amici sadici in ascolto, ascoltano dei sadici. No, ecco, è apprezzabile il fatto che il finale si presta sia come finale eventualmente aperto, se ci dovesse essere una terza stagione, sia come chiusura comunque, quindi va bene, okay, sia in un caso che nell'altro, per cui se non dovesse essere rinnovata comunque non è una serie che lascia l'amaro in bocca, perché per il momento, insomma, di irrisolto non c'è molto, ecco.
Io proprio, tu per me stai come se mi parlassi di calcio, Luca, in questo momento più o meno. Cioè, infatti Netflix è tutta la settimana o da più di una settimana che continua a dirmi: oh, guarda questo! Sai quando proprio ti massacra, che ogni volta che finisci qualcosa hai visto questo? Oppure suggerimento, e io tutte le volte no, no, no. A me proprio è un genere, infatti sono contenta che l'hai nominato tu, perché è un genere che io proprio non posso essere utile a nessuno, di cui non so nulla, non me ne frega nulla, non capisco la appeal, cioè mi, per esempio, il fantasy sì, per quanto mi riguarda, questa macro categoria di violento, come dici tu, com'è che l'hai paragonato, forse gli Hunger Games. Esatto, cioè gli Hunger Games io l'ho guardata la saga, mi è piaciuta e tutto, questa deriva di provenienza
nipponica.
Sì. Proprio, scusate, ma no, per me non...
Anche se in realtà gli Hunger Games nascono da un prodotto giapponese che è Battle Royale.
Ecco, vedi, io sono quella pessima persona che preferisce la versione edulcorata americana. Cioè, che sai che c'è chi dice no, è meglio l'originale. Ecco, io invece preferisco, no, grazie, solo di questa roba qua, filtratemelo con Jennifer Lawrence e tutti, no, e tutti cioè, vogliamo, viene un po' semplificato quando viene, sì, fatto dagli americani di solito, grazie, sì, mi piace, per cui non saprei, però ascoltate lui, perché a te invece mi sembra di capire che è un genere che bazzichi volentieri.
Sì, allora io da quando effettivamente c'è stata la saga di Hunger Games poi ho seguito i prodotti, mm-hmm, di questo genere a oltranza, quindi è un tipo di prodotto che a me piace, okay, questa dinamica del, tra virgolette, del game e del gioco cruento piace. Ci sono prodotti più riusciti, prodotti meno riusciti, però
bene,
sempre appeal su di me, sì.
Quindi seconda stagione out, se vi interessa, su Netflix, giusto?
Esatto.
Bene, ci ascoltiamo Nicki Minaj, così, perché oggi mi è venuto in mente, anche se insomma l'abbiamo ascoltata fino a poco tempo fa, e quando torniamo vi segnalo una serie TV che immaginavo sarebbe stata poi super iper ultra premiata. Ed eccoci, sempre a TV, streaming e canzoni, in questa chiave un po', diciamo, diversa, perché abbiamo con noi Luca, che non assomiglia per niente ad Alessia, anche perché voi non lo vedete, però Alessia ha i capelli rossi, è una ragazza, Luca non è nessuna di queste cose. Quindi in realtà però è
giusto quel po' di barba,
è un po' di barba in più, esatto.
Non mi risulta dalle foto che ho visto sul profilo di Netflix and Therapy,
infatti,
quindi.
Esatto, però in mancanza appunto di Alessuccia Galatini, che è di nuovo in viaggio, si è offerto gentilmente, gliel'ho chiesto, mi ha detto sì, qualche cosina l'ho vista, se vuoi condividiamo, e mi fa piacere che tra l'altro vi abbia segnalato qualcosa che io non avrei mai preso in considerazione, rendendo così il tutto, no, ancora più inclusivo. Io volevo appunto parlare di quella serie TV che il mio compagno Andrea, che amo tantissimo, mi disse: oh, amo, voglio vedere una serie su Disney Plus che parla di cucina. E io ho detto: vabbè, a me non interessa, amo, guardala tu, poi mi fai sapere, no? Quindi lui si mette a guardare sta cosa, io invece ero di là che facevo altro, o guardavo addirittura altro, forse sul computer, adesso non ricordo, finché non sento dei dialoghi che proprio, secondo te, attira l'attenzione, i dialoghi, sì, no? Ah, vado in salotto, sai tipo uomo che finge di non guardare il programma e si aggira con le mani sui fianchi e finge di guardare frettolosamente, no? Ecco, sì, ho fatto quella scena lì io. Tipo, no, ma non sto guardando, però sto guardando. E vedo, cioè, proprio 3 minuti che dico: ma amio, ma non è un programma,
ma
di
non è una serie di cucina.
Amio, questa è una serie fichissima. What is this? E tra l'altro frustratissima dal fatto che che l'ho visto, fai conto, dalla seconda puntata, cose che insomma non mi gusta. Trattasi di po' di meno che The Bear, che voglio dire è pluripremiata, plurinominata, pluritutto, sì, ok, ambientata nel mondo della cucina di Boston, credo, tra l'altro. O comunque sì, il protagonista è uno chef, ok, però io mi aspettavo, sai, quelle serie, no, che vanno a esplorare le cucine thailandesi, le cucine giapponesi, cioè dopo un po' non me ne frega niente, cioè preferisco andare a mangiare io personalmente.
Sì, tipo Chef Table.
Bravissimo, proprio quella avevo in mente io, quindi l'avevo completamente ignorata. E quindi dopo mi sono aggiornata, gli ho detto: scusa, dimmi almeno i presupposti, e da quel momento lì poi mi sono appassionata tantissimo e trovo che davvero, arrivata alla fine del 2022, sia indubbiamente una delle serie TV migliori del 2022. Se non sbaglio, Disney Plus, giusto? Sì, esatto. È uscita ad ottobre. Lui, tra l'altro, parte Bono, proprio Bono, protagonista, scusate amici, però devo dirlo, era uno degli attori di Shameless, versione US, un cast comunque importante, adesso non ricordo i nomi degli altri attori, ve la consiglio caldamente, anche perché se volete è bellissima, 8 puntate da poco, quindi non è una saga, capito, che ci vogliono 3 mesi per recuperarla, appunto The Bear, consigliatissima dalla vostra, da Yours Truly. Tu non, l'hai vista tu?
Sì, mi è piaciuta molto.
Bellissima, secondo me, col pretesto appunto della vita da cucina, che è secondo me una delle vite più stressanti, uno dei mestieri più stressanti che ci siano nel mondo, esplora poi le personalità, le dinamiche, tutta una serie di cose molto interessanti della vita di questi personaggi. The Bear su Disney Plus. Torniamo dopo la pubblicità. Sì, avete indovinato, è Vanessa Carlton, è A Thousand Miles, e io ho il fiatone perché nel frattempo l'ho interpretata, l'ho ballata e l'ho cantata senza voce, perché sarebbe uno scempio. Però ci voleva, è stato catartico, non so per te se la mia esibizione.
Ma è sempre una carezza questa canzone,
sì,
per dire la verità.
Sì.
L'apprezzo sempre, l'ascolto anche spesso in realtà.
Ah, davvero? Ce l'hai in playlist?
Sì.
Vedi. Io non so, a volte da una parte dovrebbe essere sempre in playlist, dall'altra è bello ogni tanto rispolverarla dopo tanto che non l'hai sentita. Sono combattuta, però comunque Giusto, dato che stiamo parlando di serie TV e film, questa è la canzone perfetta per colonne sonore, momenti catartici, addi, baci, amori, cose. E dunque, vi abbiamo già consigliato un paio di cose di generi completamente diversi, uno più... come lo definiremmo come genere?
Ma distopico, ok, è una distopia, ok, alla fine.
Sì, 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 sì. Il mio banalmente drama, The Bear, direi alla fine, cioè quei insomma fiction drama che parla ovviamente di persone, sentimenti, cose non reali, però basati sulla realtà. E cos'hai da consigliarci?
Ma allora, un comeback che vuoi anche per la longevità della serie, ha dei detrattori, perché quando una serie ha così tante stagioni inizia a ricevere critiche, è inevitabile. Però io rimango fedelissimo. Sono usciti i primi 3 episodi della nuovissima stagione di American Horror Story, sempre su Disney Plus. La serie di quest'anno è American Horror Story New York, e per noi appassionati di true crime abbiamo una New York del 1981,
oh, ok,
terrorizzata da un serial killer che miete vittime nella comunità gay di New York.
Ah, cioè non è uno reale, ma
no, il caso non è
ispirato,
cioè,
è ispirato a, ok, no, perché sai che loro tipo giocano anche su quello, perché per esempio in quella che non mi ricordo il numero, perdonami, ambientata nel campo vacanze,
ok, Roanoke anni, dovrebbe
no,
essere
dopo, quando sono, è tipo anni 84,
ah, sì, sì,
ok,
sì, 1984,
c'è
sì,
proprio Robert sì. C'è Rodriguez,
c'è Ramirez,
sì, c'è grazie
Ramirez.
C'è proprio Ramirez, vero, oppure
sì, sì,
in hotel, esatto, in hotel, sì, sì. C'era questo summit di veri fantasmi, di veri, cioè veri fantasmi no, di fantasmi, di veri serial killer.
Sì, oltre ad essere ispirata al caso di H.H. Holmes.
Esatto, esatto. Quindi magari, adesso non mi ricordo, che serial killer c'era che tormentava?
Allora, non è ancora molto chiaro perché okay. Sono stati i primi 3 episodi, okay. Ma è interessante anche il contesto. Ci sono anche, c'è anche una dottoressa che inizia a fare le prime ricerche sui primi pazienti malati di HIV, quindi si interseca,
certo,
anche insomma con tutte queste dinamiche. Protagonista è un poliziotto gay non dichiarato, uh-huh, che uh-huh, vive questi tormenti perché ha una relazione con un giornalista che invece è a capo della redazione di un giornale gay.
Perfetto.
Quindi,
chiaro.
Le dinamiche sono comunque complesse, anche se siamo solo nei primi 3 episodi. Cast come al solito di attori che tutti conosciamo assolutamente, quindi vuoi perché hanno già recitato in altre stagioni di American Horror Story, vuoi perché li conosciamo da altre serie. Il protagonista tra l'altro è Russell Tovey, che sicuramente avrete visto in altre serie, perché è praticamente l'unico uomo al mondo che riesce ad essere Bono con gli orecchi a sventola. E è
aspetta,
questa
lo
cosa.
Devo googlare. Russell
Tovey.
Tovey, vediamo subito. Quando uno mi dice Bono, io googlo. Scusate un attimo. Ma quindi confermati, non dico i soliti, è brutto dire confermati i soliti, però parte del cast che siamo abituati a vedere.
Parte sì, ma in realtà ci sono comunque assenti noti, nel senso che non c'è Sarah Paulson. Vabbè, in questo momento poi chiaramente il protagonista di Dahmer era impegnato a girare da, quindi non poteva essere presente anche in American Horror Story. Però ecco, c'è Zachary Quinto che ritorna.
Oh, sì, 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 certo.
Quindi comunque sono tutte conoscenze
note, sì,
vuoi per American Horror Story o per altri prodotti di Ryan Murphy, insomma.
Perfetto, comunque confermo che Russell Tovey, che è tra l'altro un attore inglese che io conoscevo per delle serie TV proprio british, che a me lui piaceva tantissimo, confermo che è uno dei forse l'unico, non lo so, ma dei pochissimi uomini al mondo che con due orecchie letteralmente paraboliche è lo stesso Bono da morire. Quindi consigliatissimo e consigliatissima, quindi ti sta piacendo insomma anche la...
Sì, sono usciti solo i primi tre episodi per il momento, però la trovo ben riuscita, assolutamente.
Benissimo, su Disney Plus.
Disney Plus.
E onde evitare che vi dimentichiate di cose magari uscite nei mesi, cioè nei primi mesi o a metà o nella terza parte del 2022, io volevo raccomandare, se per caso vi fosse sfuggito, per farvi capire quale tipo di fantasy piace a moi, diverso da magari quello che ci dicevi Luca prima, io vorrei segnalare The Sandman, che secondo me è piaciuto, ma non tanto quanto si meritava. Non so se è stato perché è uscito d'estate e quindi la gente era a mare con le chiappette al mare, non lo so, però cioè, a parte, va bene, Neil Gaiman è un baluardo di tutto quello che è questo genere, appunto, tra il fantasy, il mistero, il dramma. E è partito, cioè, se vogliamo, diverso dalle sue altre cose, appunto di Neil Gaiman, nel tentativo, no, di un romanzo fumetto di culto impossibile da tradurre sullo schermo, invece The Sandman per me è il miracolo che è riuscito, proprio perché è stato l'autore a partecipare attivamente alla creazione di questa storia nella versione per il piccolo schermo. Poi è brutto, secondo me, dire piccolo schermo. Dovete vedere il televisore che ha preso Andrea, per piacere, non è piccolo per niente. Tu l'hai visto questo, Luca?
Sì, no, The Sandman è perfetta. Nulla da dire.
Bravo.
The Sandman è perfetta.
Anche secondo me, esatto. Non so come mai... Cioè, capisco l'hype, che ne so, per mercoledì e quant'altro, non capisco il non hype per The Sandman, perché secondo me è perfetto, esatto, come dici tu. Si resta quasi ipnotizzati, cullati da queste atmosfere rarefatte, e poi io amo quando si fa riferimento agli archetipi della mitologia greca, tutte queste cose che mi fanno impazzire personalmente. E lui, vogliamo dire che è un po' lento nei primi episodi? Se proprio,
Se proprio dobbiamo dire
esatto,
qualcosa,
se dobbiamo trovare...
Allora, è una serie che non puoi guardare passivamente, cioè non è quella che dici
esatto,
accendo e lavo i piatti.
Bravo,
no,
bravissimo, bravo.
Non funziona così, ecco.
E forse bravo farla uscire d'estate, una serie che magari richiede invece, no, uno certo... Poi anche come ambientazioni forse è un po' invernale, sì.
Assolutamente sì.
È più infatti...
Cioè, ecco, se fosse uscita in questo periodo dell'anno,
perfetta,
tutti quelli che odiano il Natale si sarebbero
fiondati
su The Sandman.
Esatto, cioè, esatto. Era la nostra, amici, se fosse uscita a dicembre. Ambientazioni bellissime tra appunto questa Londra misteriosa che fa riferimento appunto al gotico, eccetera. Il personaggio... protagonista non è il solito eroe scontato, ma è spigoloso, si evolve anche lì, ma a modo suo, e poi bellissima, insomma, perché praticamente se mi doveste chiedere ma di cosa parla, in realtà parla del grande conflitto tra il divino e l'umano. Quanto di umano c'è nel divino e quanto di divino c'è nell'umano, senza utilizzare le nostre religioni, quelle più insomma conosciute, ma utilizzando questa mitologia del come si chiama lui, il re dei sogni, degli eterni, esatto. È una parabola morale molto antica ma anche moderna, e una revenge story, perché comunque c'è appunto il protagonista che viene imprigionato per secoli e secoli, amen, e poi si libera e gli fa un po' Erculo, eccetera, se vi piace anche quell'aspetto lì. Io mi sento di consigliarlo caldamente, molto invernale, molto gotico, molto bello, su Netflix, The Sandman. Pubblicità, ma continuiamo insieme fino alle 20 a darvi dei consigli su cosa guardare in queste fredde sere uggiose di dicembre, nel limbo tra il Natale e il Capodanno e poi gennaio che dura 18 mesi.
Blanco con Nostalgia alle 19.49 qui su Radio Parma. Siamo nella nostra seconda ora insieme con Luca che gentilmente ci consiglia quello che lui anche ha apprezzato e ha amato nel 2022 insieme a quello che io ho apprezzato e amato nel 2022, dando così un range abbastanza vasto, perché ho visto che abbiamo preso cose e è stato completamente libero, cioè Luca, dici cosa ti è piaciuto, io anch'io ho scelto così un po' last minute alcune delle cose che secondo me sono da segnalare. E volendo riassumere, lui consiglia caldamente quello che io invece sto schivando a tutti i costi su Netflix, aiutami,
Alice in Borderland, che è comunque poco impegnativa, cioè quella la puoi guardare.
La puoi guardare mentre lavi i piatti, ok?
Sì, quella sì.
Poi ecco, con American Horror Story io ho questo appunto rapporto conflittuale, perché ti dicevo che non devo aver smesso, cioè la seguivo assiduamente ogni stagione quando usciva, vivevo con grande ansia quando, cioè tra una stagione e l'altra, mi appassionava fino a Roanoke, che è stata la prima in cui ho detto basta, cioè è stata la prima in cui mi sono presa la libertà di dire questa non la finisco, grazie Ryan Murphy, scusa, ti voglio bene, però questa proprio ma frassaccata i coglioni. E poi è passato il tempo, è uscita quella dopo che invece mi è piaciuta, che era Cult, o era due dopo, sì. Era Cult, mi è piaciuta perché sapete che è un po' la mia passione, no, i culti e le sette. E poi mi sono persa via. Quindi quest'anno ho detto ferma tutti un attimo, ma c'è tutto American Horror Story su Disney Plus? Dove ero rimasta? E adesso sto cercando di capire se mi sfugge qualcosa, nel senso se all'epoca ero molto appassionata perché era una cosa nuova, se effettivamente abbia perso un pochino, no, di qualità, però di grip andando avanti nelle stagioni, e può succedere perché siamo alla
undicesima,
ok, no, o se è cambiato un po' magari il mio approccio, il mio gusto, no, nei confronti di queste cose. Proverò, inizierò New York, così faccio come si dice, giro la pagina, perché ho provato quella del camp 1984, sì, esatto, sì. Ma ha fatto ridere più che l'ho trovata veramente.
Beh, ma quello era anche un po' l'intento.
Ah, ok, era un po'.
Sì, era l'intento. Sì,
ah,
sì.
Va bene, allora non sono solo io. Però voglio provare questa New York, perché comunque sì, come si dice, l'argomento un po' mi appassiona. E come ultimo consiglio, cosa ci diresti?
Allora, vi lascio un'altra serie che secondo me è passata un po' in sordina a livello di pubblico, ma che invece la critica ha apprezzato e che è stata rinnovata.
Ok.
Nei primi mesi del 2023 avremo la seconda stagione, che è Yellow Jackets.
E infatti non saprei.
Che noi possiamo seguire su Sky o Now TV.
Ok, perfetto.
Yellow Jackets è un teen drama un po' particolare, nel senso che del teen drama ha solo parte della storia.
Ok.
Al centro della storia abbiamo questa squadra del New Jersey di calcio femminile, che in viaggio, in volo per recarsi ad una trasferta, vive un disastro aereo, quindi l'aereo precipita.
Sì.
Loro per diverso tempo, quindi vivono disperse.
Sì.
Sappiamo già però, grazie a due piani temporali, che torneranno comunque dalle loro famiglie,
okay,
ma cambiate da questa esperienza traumatica. Quindi la serie si sposta tra le ragazze ormai adulte, ognuna con la sua vita, con cui ognuna ha fatto i conti con i propri traumi dovuti al disastro aereo, e un flashback legati a invece alla loro permanenza dopo il disastro aereo, che chiaramente fa uscire il peggio di loro, tutte le dinamiche del gruppo, le rivalità e quant'altro, ma soprattutto per noi cresciuti negli anni 90, nel cast abbiamo una Cristina Ricci.
Oppala, ok.
Che come al solito ci regala delle performance quando interpreta le sociopatiche e le disagiate.
Raga, come le fa lei.
Meravigliosa.
Meravigliosa. 10 lode sempre.
Non pensate che sia, perché magari se uno legge la trama o vede il trailer dice ah, ma quindi è Lost con le teenager? No.
Ok.
No.
Hai
quindi
fatto bene a dirlo.
Assolutamente
perché...
una chance, perché c'è tutto. Da, veramente da, dalle dinamiche tra di loro nella squadra, prendiamo una squadra di calcio femminile, quindi anche tutto insomma questo mondo che è sempre un po' in sordina,
certo.
No? Soprattutto in America, anche all'interno della squadra le rivalità tra i vari ruoli con il capitano, si perdono tra l'altro con l'allenatore. E il Cristina Ricci interpreta il personaggio d'adulta, la sua versione ragazzina, lei è l'emarginata che non è mai riuscita ad entrare in squadra e finiva a fare la raccattapalle, quindi è molto molto ben riuscito sia nelle dinamiche tra le giovani eccetera. E poi c'è una dose di mystery non da poco, perché ci sono elementi irrisolti che loro si sono portati dietro da quell'esperienza e che noi stiamo ricostruendo
per
questi salti temporali.
È alla prima o seconda stagione? Prima?
C'è la prima ed è già stato rinnovato per una seconda, che in America arriverà a marzo, quindi tempo qualche mese arriverà anche da noi.
Perfetto, ecco, vedi, hai fatto bene a segnalarla, perché io, quella è una di quelle altre che io c'ho sempre un po', cioè mi è capitata, ho detto cosa faccio, la inizio, non lo so, non l'ho mai iniziata, però se tu mi dici che non è un Lost con le teenager, che è esattamente quello che ho pensato io. Allora...
No, e il disastro aereo, quindi la loro vita da teenager, è ambientata nel 1996, quindi siamo in pieni anni 90.
Ok, mi hai convinto. Con questo mi hai ufficialmente, me l'hai venduta definitivamente. Yellow Jackets è su Netflix?
No, su Sky o Now TV.
Ah, Sky o Now TV. Chiamami. Come cose, arriviamo quasi alla chiusura. Voglio prendermi giusto un minuto per segnalarvi l'ultima serie TV che quasi mi stavo perdendo, perché Andre mi fa morire. Andre, amio, c'è una serie TV che voglio vedere su Prime. Va bene, ecco, di cosa parla? Di mafia. No, amio, non mi interessa, grazie. Ne ho viste 14.000 miliardi, basta, serie TV italiana.
Uguale.
Basta, serie TV sulla mafia, grazie. È un argomento importantissimo, delicatissimo. Gli eroi vanno celebrati, i criminali vanno condannati, per carità. Ma io un'altra serie TV sulla mafia non la voglio vedere. E lui... Ammio, ma questo è diverso. Io no, ok. Quindi mi isolo e dissocio mentalmente su TikTok mentre lui si accinge a guardare The Bad Guy. E io, testona, ariete del cavolo che non sono altro, faccio, sapete, no? Sempre tipo guardo lo schermo, guardo TikTok, guardo lo schermo, guardo TikTok, finché mio malgrado mi tocca ammettere che come l'altra volta aveva avuto ragione lui. Non me l'aveva venduta benissimo come al solito, ma è bellissima questa serie TV perché finalmente una cosa prodotta in Italia con attori italiani, con tutta Claudia Pandolfi, Luigi Locascio, parla di un tema che ormai conosciamo a memoria, e scusatemi, non lo dico perché non è un tema importante, però lo sappiamo a memoria, in un modo completamente diverso. E credo che per la prima volta si faccia ironia sulla mafia, giuro, è una cosa incredibile che non era mai successa, perché c'è questo, no, per noi italiani è questo mostro sacro che non si può assolutamente. Invece secondo me è proprio facendo ironia che sgretoli da dentro, no? Anche l'omertà,
tutti questi meccanismi allucinanti che ha appunto la mafia. Quindi,
quindi la devo superare questa cosa e provarci anch'io.
Te lo giuro, te lo Luca, okay. Non è niente.
Perché io ho lo stesso problema che hai tu, infatti, con questo tema.
Non ha niente a che vedere con le solite. La prima puntata potrebbe un attimo, cioè dire, potresti dire, ah, perché c'è il magistrato, quello che la sua vita la dedica a combattere. Raga, lo dico così perché siamo tra di noi, ovviamente è una cosa importantissima, però c'è il magistrato che sacrifica la sua vita personale, la sua vita sociale per seguire questo latitante che non si fa trovare, eccetera. Ma superata la prima puntata che ti ha un po' descritto il personaggio principale, si scaravolta tutto. Le ambientazioni sono fighissime, è un po', a me ha ricordato, per una qualche strana associazione mentale, Romeo e Giulietta di Baz Luhrmann, cioè che lui l'ha preso da Shakespeare, ma l'ha messo a Verona City con le Madonne sulle pistole, le camicie hawaiane, ok? Ecco, questo ha fatto la stessa operazione di un tema che per noi è tradizionale, tra virgolette, ma lo ha contestualizzato in maniera meravigliosa. La colonna sonora spacca, bellissima, anche questa non è la solita neomelodica, ok? E guarda, forse l'unica nota è che io la Pandolfi proprio non la sopporto. Però, a parte lei, che comunque ha un
personaggio... Salutiamo Claudia.
Claudia, grazie,
sempre.
Grazie. Claudia, ti prego... Se vuoi farci pubblicità, sei la mia attrice preferita. Però anche lei ha un personaggio fighissimo, quindi non scontato. Raga, fidatevi, The Bad Guy su Prime di Amazon vale la pena, non è la solita la solita serie TV sulla mafia, promesso. Ve lo garantisco.
Va bene, ci provo,
dai. Ok. Noi abbiamo finito, vi auguriamo una buona serata, come se non ti ho fatto fare prima e salutava sempre. Lo puoi fare adesso.
Lo facciamo adesso. Buonasera. È l'ultimo del 2022.
Infatti, bravi, ma non troppo, e
anche a fine 2022 salutate sempre.
Sempre.